Il demonio alla finestra di Stefano Beghi. A Edvige e a un'amicizia durata un giorno soltanto. Chi vive su una frontiera sa bene che il mondo non è mai quello che sembra a un primo sguardo. Avere un buon punto di osservazione è importante per capire che cosa si muove là, sulla frontiera, dove le cose del mondo o non arrivano mai, o arrivano prima che in ogni altro luogo della terra. Anche Petralia c'era arrivata sulla frontiera, e c'era arrivata per amore. Un amore proibito, come molte delle cose che passavano da qui. Le donne di Arzo la chiamavano così. Petralia, con poca confidenza, senza cedere alla tentazione di un nomignolo o di un più veloce e confidenziale signorina Lia. Il suo uomo era sposato a un'altra donna. Ma per tenere Petralia vicino a sé, lontana da sguardi indiscreti, gli aveva preso in affitto un appartamento in centro al paese di proprietà della parrocchia. Forestiera, amante di professione, mantenuta da un padrone e domiciliata nella casa del parroco. Se il diavolo fosse stato femmina, le donne di Arzo non avrebbero avuto dubbi. Petralia era il diavolo. Una cosa è certa. Il demonio ha diritto ai suoi privilegi. E quello di Petralia era poter vantare un buon punto di osservazione. Da dietro la tendina ricamata della sua finestra che dava sulla strada, osservava, appuntava e riportava al suo uomo ogni minimo dettaglio, ogni voce, ogni nome. «Tieni duro», aveva scritto un giorno sul biglietto indirizzato al suo amore. «Tieni duro, perché queste non durano ancora per molto». Anche il suo uomo non era uno qualunque, ma uno di quelli che nomini solo con il Schur davanti. Schur Werner. Immaginatevi un uomo non tanto alto, con due baffi scuri, un po' sagomati, dello stesso colore del lungo cappotto che portava in ogni stagione. E un cappello elegante, in testa, che gli dava una certa autorità e qualche centimetro in più che non guastava mai, soprattutto quando vuoi affermarti in una società di contadini, a cui mancava quasi tutto tranne che le spalle e i centimetri. Anche se tutti sapevano essere un austriaco, lo definivano germanico, probabilmente perché si confaceva bene ai suoi modi rudi, alla voce alta, al pugno, che batteva forte sui tavoli della camiceria quando le cose non andavano per il verso giusto. Sì, era sua la camiceria, la più grossa di Arzo, la Beltex. Aperta subito prima dell'inizio della guerra, nel 1939, la Beltex nel 1941 dava lavoro già a una cinquantina di personaggi misteriosi, più simili a creature leggendarie che agli esseri umani, entità che non esistevano nella realtà, almeno non qui, ad Arzo. Le chiamavano operaie. A un primo sguardo somigliavano alle donne, ma se osservate con cura, come faceva Petralia dalla finestra, dimostravano di avere comportamenti bizzarri, difficilmente decifrabili nei canoni del tempo, insomma, non erano proprio donne normali. Si muovevano in branco, vestite, tutte uguali, mangiavano all'aperto dentro una scodella portata da casa e cantavano sempre, tutte insieme, come se fossero, come posso dire, uomini. E non è tutto. Le operaie ricevevano uno stipendio fisso, 12 mesi all'anno, una cosa fuori dal normale, impossibile, perché ormai nessuno, o meglio nessun uomo, riusciva più a farlo. Era già una decina d'anni che il lavoro alla cava non dava più i suoi frutti e gli uomini del paese, quasi tutti, partivano a marzo per la Svizzera interna o per la Germania come Scalpellini e tornavano a novembre quando la calcina gelava e il lavoro si fermava. Insomma, qui il lavoro c'era e non c'era, i soldi c'erano e non c'erano e perfino gli uomini ormai c'erano e non c'erano. Le donne, in qualche modo, dovevano cavarsela da sole e per farcela avevano subito una sorta di mutazione genetica, un cambio di stato, una trasformazione alla radice. Da regine del focolare a operaie. Grembiule bianco, fin sotto il ginocchio, capelli legati con ordine e le gote rosa della gioventù. Agli occhi di Werner parevano esseri immacolati, mandati dal cielo, una schiera di angeli della produzione seriale, vergini patrone del capitalismo. Eppure, alla sera, tra le peccaminose morbidezze delle lenzuola parrocchiali, Petralia sussurrava all'amante che avrebbe fatto bene a non fidarsi di quelle lì. Le vedeva, muoversi in paese, la mattina presto o la sera dopo il lavoro, le sentiva parlare, origliava i loro discorsi da dietro la finestra chiusa ed era ormai più che certa che anche la più nobile ancella del Signore, se fosse nata ad Arzo, sarebbe venuta su contadina, testa dura, con mani abbastanza delicate per l'ago ma anche abbastanza forti per ammazzare un maiale. Mani forti e precise, che però alla Beltex prendevano 15 sghei per un'ora di lavoro, 15 centesimi all'ora, poco più di un franco al giorno, non potevano bastare. Non da quando anche l'Italia era entrata in guerra nel giugno del 40 e i prezzi di ogni cosa erano saliti alle stelle. Il lavoro non mancava alla Beltex, le camicie militari che confezionavano erano un prodotto piuttosto richiesto al tempo, eppure... Eppure Werner si dimostrava impassibile ad ogni richiesta di aumento da parte delle donne del paese. Petralia le aveva viste. Una sera, chiacchierare con quei tre tizi del sindacato. Li aveva sentiti, quegli uomini, raccontare che in alcune aziende di Mendrisio avevano ottenuto un accordo per portare lo stipendio minimo a 28 centesimi all'ora, praticamente il doppio. Non era solo una questione di sopravvivenza. Dicevano i tre uomini, era una questione di diritti. Raggiungere un accordo anche qui, ad Arzo, avrebbe significato dare inizio a un qualcosa che avrebbe offerto una paga dignitosa a tutte le camiciaie del cantone, a tutte le donne che avessero voluto lavorare. Petralia aveva sentito bene. Il 20 maggio del 1941 le operaie della Beltex entrano in sciopero. Petralia lo sapeva. Di quelle lì non ci si poteva fidare. Dopo qualche giorno di fermo, Werner cercò di forzare la ripartenza del lavoro. Minacciava di trovare altre operaie disposte a portare avanti la produzione e le operaie bloccarono le porte dello stabile. Nessuno sarebbe entrato alla Beltex, nemmeno il suo padrone. Nessuno avrebbe mosso un dito senza un nuovo contratto. Il 10 giugno la piazza di Arzo era piena di operaie. E con loro, timidamente, veniva fuori tutto il paese. Petralia non poteva chiedere di meglio. Tutto il paese a tiro di sguardo. Al centro della piazza tre uomini, il Pellegrini, il Torriani e un prete, Don Del Pietro, i soliti tre del sindacato. Parlano di diritti, parlano di donne, parlano come non si era mai parlato in paese. E la forza di quelle parole scalda gli animi. La piazza si scioglie in un serpentone ordinato, meravigliosamente svizzero, su tre lunghe file, come quando si fa la processione della Madonna, solo senza i fiori alle finestre e le scritte Ave sugli archi rossi di legno. Tre file di donne operaie, tutte di Arzo. Le stesse donne che la domenica fanno la fila per la comunione, ora marciavano con i pantaloni scuri e le camicette, come quando da ragazze facevano le crociatine, con al petto un nastrino bianco, il colore del cotone, della giovinezza e della pace. Ma da dietro la tendina ricamata, Petralia osservava con attenzione. Sono loro, le tre che stanno in testa al serpentone, sono loro la causa di tutto. La Luisona, la Maria di Gat e la Vincenzina. La Luisona era un donnone di 1,80 m, bella come le attrici italiane che si vedevano al cinema, zitella per vocazione o, come diremmo oggi, single per convenienza. Aveva letto Dante da bambina. E quella frase sull'onore e il digiuno le era entrata in testa così, senza bisogno di chiarimenti. Aveva capito presto che il suo 1,80 m di bellezza poteva aprire tutte le porte quando era necessario, quelle del paradiso e quelle della dogana. C'era sempre una fila di uomini in divisa fuori dalla sua porta, con un mazzo di fiori di campo, un fiaschetto di vino buono, una sciarpetta di seta, eppure... Eppure lei aveva dichiarato pubblicamente di aver bisogno di tempo. Tempo per scegliere l'uomo giusto. Un tempo che durava già da almeno un decennio. Poter lavorare alla camiceria le dava la possibilità di contemplare ancora un po' le infinite strade dell'onore e del digiuno. La Maria invece era una donna di 1,50 m di altezza per 1,50 m di girovita. Era amante degli animali, vivi o in pentola non faceva differenza, e si era circondata di gatti. Qualcuno diceva per compagnia, e qualcuno che in tempo di guerra non si può mai sapere. Il marito era partito per il Vermont per lavorare, che Giuseppe, loro figlio, era ancora piccolino. Lei a casa tirava avanti con le solite cose, diceva il rosario per lui tutte le sere. Lui le mandava a casa lettere d'amore e qualche soldo. Poi solo qualche soldo. E poi neppure quello. I suoi rosari si trasformarono presto in selve di imprecazioni urlate ad alta voce contro il signore, il marito e il Vermont. E poi era arrivata la Beltex. All'inizio essere camiciaia era per lei una questione di compagnia, poi una questione di sopravvivenza. Perché in tempo di guerra non si può mai sapere. In testa all'ultima delle tre file invece c'era la Vincenzina, la pinina del paese. Oh, piccola era piccola, che per lavorare in piedi alla camiceria le avevano dato uno sgabello per arrivare al tavolone del taglio. E poi era l'ultima di una famiglia numerosa, erano in sette, tutte sorelle. E con la moria di uomini che c'era in paese aveva presto capito che il matrimonio era una visione remota e che avrebbe dovuto cavarsela da sola. In verità i nati in famiglia erano stati otto. C'era anche un fratello, il figlio maggiore, ma era andato in Svizzera interna a lavorare che era ancora un ragazzino prima che Vincenzina ne avesse memoria. Mandava a casa pacchi di biancheria di San Gallo, lenzuola e asciugamani per far la dote alle sorelle. I pacchi però ne erano arrivati solo sei. Chissà, forse era solo questione di aspettare un po'. O forse anche lui non aveva memoria di quel batuffolo nella culla di nome Vincenzina. Tre donne. Tre universi paralleli uniti da un comune destino che si chiamava Beltex. Petralia lo sapeva. Lo aveva ascoltato dietro la finestra chiusa. Le aveva viste passare la mattina presto con le spranghe e l'aveva scritto su un bigliettino per il suo uomo, ormai troppo indaffarato per stare con lei tra le lenzuola del curato. Erano state loro tre a bloccare le porte della fabbrica. La manifestazione era stata un successo senza precedenti. Se la processione della Madonnina si fa ogni 25 anni, quella piazza piena sarebbe bastata per sempre, una per tutte. Werner ormai aveva addosso tutto il paese. Tutto, perfino il parroco a cui pagava regolarmente l'affitto per l'appartamento della signorina. Chiamò i tre uomini del sindacato. Gli sembrava più serio fare un discorso onesto, così, tra uomini. E con onestà intellettuale accettò di alzare le paghe minime a 28 centesimi all'ora. Ma i bigliettini di Petralia non lo lasciavano tranquillo. 28 centesimi per tutte, ma quelle tre... Quelle che avevano sprangato le porte della fabbrica, loro, che erano la causa di tutto, non avrebbero mai rimesso piede alla Beltex. Era un discorso onesto, tra uomini. Ma quelle là fuori non erano uomini. Erano operaie. E la risposta fu secca. No, 28 centesimi per tutte, senza eccezioni. L'ultimo bigliettino di Petralia però non diceva il falso. Le operaie non potevano tirare avanti ancora per molto, non senza salario, non con i prezzi che continuavano a salire per la guerra. Il 23 di giugno era già passato più di un mese da quando era iniziato lo sciopero e dall'Italia arriva la notizia che migliaia di uomini e di mezzi partivano per il fronte orientale in Russia. E i prezzi salivano. Salivano ancora. Perché adesso c'era solo una priorità. Tutto quello che si trovava in Alta Italia doveva partire per la Russia insieme all'esercito. Riso, grano, bestiame, materie prime, tutto. Tutto veniva caricato sui treni militari diretti verso la Russia. Lo Stato Maggiore italiano decise che uno di questi treni sarebbe dovuto transitare dalla Valmorea per raggiungere Mendrisio, la Svizzera interna, la Germania e via andare, fino al fronte orientale. Appena passato il confine, però, il treno venne fermato. Quelli delle ferrovie dissero che il passo del treno, la distanza che c'è tra le sue ruote, non era lo stesso dei binari che avrebbe trovato più avanti e che quindi sarebbe deragliato con tutto il suo carico. In un botta risposta tra ferrovieri, governi, militari e propaganda, la situazione finì in uno stallo difficile da spiegare e il treno, intanto, restava lì, carico di ogni ben di Dio. Il governo svizzero era preoccupato. Un treno militare italiano... Fermo sulle linee svizzere era una minaccia per lo status di nazione neutrale. Il treno doveva sparire e siccome non si muoveva bisognava nasconderlo, coprirlo di ramina e vegetazione e lasciarlo lì in attesa che si decidesse cosa fare. Ad Arzo, però, nel frattempo, le donne in sciopero erano diventate 150, perché anche le operaie della Hegemann & Lanz di Besazio e quelle di qualche altra piccola camiceria della zona avevano deciso di bloccare le catene della produzione. E in questo panorama di fame e preoccupazione che la notizia di un treno pieno di ogni ben di Dio, abbandonato a pochi chilometri da qui, giunse in paese come un fulmine a ciel sereno. Con tutta quella roba si sarebbero potuti sfamare i paesi qui intorno per settimane, ma soprattutto, senza l'ansia di tirare a campare, le operaie avrebbero avuto il coltello della protesta dalla parte del manico. La soluzione era chiusa dentro quel treno. Era solo questione di andarsela a prendere. Quella della soddisfazione era una sensazione piuttosto inusuale in quel tempo. Diciamo che essere riusciti a campare un'altra giornata era quello che faceva andare a letto tranquilli. Eppure Petralia, quella mattina di fine giugno del 41, aveva nella pancia una chiara e bruciante sensazione di soddisfazione. Sotto la sua finestra chiusa, la piazza era vuota, ordinaria, silenziosa. «Sono tornate al lavoro», pensò Petralia. Le cose stavano tornando alla normalità. La battaglia era vinta e il merito era suo. Finalmente poteva sentirsi pienamente donna, fedele al suo uomo, senza se, senza ma, regina di quel focolare clandestino sotto l'ombra severa del campanile. Con gli occhi lucidi, dietro la finestra chiusa, sognava Petralia. Sognava di quell'attimo in cui il suo signor Werner sarebbe salito da quella scala stretta con in mano un mazzo di fiori di campo, un fiaschetto di vino buono, una sciarpetta di seta. Con gli occhi riconoscenti le avrebbe preso la mano, le avrebbe chiesto di sposarlo finalmente. Marito e moglie, insieme, per sempre, senza vergogna, senza paura. Sognava Petralia, ma nessuno bussò alla sua porta per tutta la giornata. Nessuno. Passò tutta la notte dietro la tendina della sua finestra chiusa, ma non c'era più niente da osservare, nessun pettegolezzo da ascoltare, nessuno. E mentre il sole si risvegliava dietro il ciglio della montagna, lei si addormentava sulla sua sedia dietro la finestra chiusa, sfinita da una lunga e inutile attesa. Fu un bussare forte a farla saltar su all'improvviso. Ecco, lui era arrivato e lei era impresentabile, con la veste stropicciata e il mal di schiena. Ma non esitò a correre giù dalla scala stretta, fino alla porta sulla strada, aprì di scatto col sole nel sorriso, ma non c'era nessuno, solo un cestino di vimini coperto da un canovaccio. All'interno una polenta fumante, un sacchetto di riso, qualche costoletta di maiale appena bruciacchiata sul fuoco e un biglietto, scritto a mano, con una calligrafia pulita, fiera, ordinata, diceva: «Tutte per una. Una. Per tutte». Fu allora che Petralia scese in piazza da sola, con la veste stropicciata, il mal di schiena. Stringeva nel pugno il biglietto che aveva ricevuto e con lacrime orgogliose, per la prima volta, si presentò alla porta di Schur Werner. Il 30 giugno del 1941 la fabbrica riaprì. Lo sciopero era finito, per davvero questa volta. E tutte le operaie erano tornate al loro posto, tutte quante, senza eccezioni. Schur Werner aveva firmato un accordo e nessuno saprà mai il vero perché. La paga minima per l'operaio era salita a 38 centesimi all'ora, 10 in più di quanti ne prendessero a Mendrisio, e il nuovo contratto divenne un modello applicato in tutto il resto del cantone. La sera di quel 30 giugno del 1941, Petralia stava lì, alla sua finestra aperta, a due passi dalla frontiera, a guardare le donne che tornavano a casa dopo la giornata di lavoro. E rideva. Rideva la signorina Lia, perché adesso era chiaro, anche per lei. Il diavolo è femmina e vive all'ombra del campanile.